ne dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Perché ci doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio a tutti, carissime amiche e amici della radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Bene, oggi andiamo in onda nel giorno 26 luglio 2023, in cui c'è la ricorrenza di San Gioacchino e Sant'Anna, che sono i genitori della Madonna e i nonni di Gesù. Ecco un po' di storia. E diciamo che Sant'Anna e Gioacchino, essendo sterili e anziani, non avevano avuto figli, e questo, la mancanza di figli, era considerato per gli ebrei un segno della mancanza della benedizione e dei favori divini. I due si ritirarono in disparte per pregare e ottenere da Dio la grazia, che arrivò con l'annuncio di un angelo. Anna, il Signore ha ascoltato la tua preghiera, e tu concepirai e partorirai, e si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Questo fu il messaggio che Sant'Anna ebbe dall'angelo. Bene, volevo fare due riflessioni su quello che abbiamo appena letto riguardo a Sant'Anna e San Gioacchino. Ecco, loro erano sterili, come abbiamo appena sentito, erano sterili, e questo significava un po' non avere la benedizione di Dio. Ecco, questo pensavano gli antichi ebrei. Ecco, però, malgrado questo, loro non si allontanano da Dio. Loro non mormorano contro Dio. Loro non hanno atti di disobbedienza verso Dio, continuano a sperare e avere fiducia in Dio, malgrado la loro sterilità. Questo atteggiamento può essere per noi interessante, e cioè quante volte nella nostra vita accadono delle situazioni indesiderate, delle problematiche importanti, dei momenti difficili di qualunque genere, e come noi abitualmente reagiamo a questi avvenimenti. Ecco, questo è un esempio che Sant'Anna e San Gioacchino ci possono insegnare, e cioè quello di continuare ad avere fiducia in Dio, quello di continuare a pregare Dio, perché Dio ci ascolta. E se sembra lontano, perché noi vogliamo la grazia nel momento in cui ci serve, nel momento in cui la chiediamo, nel momento in cui crediamo sia necessaria, ecco, i tempi di Dio sono differenti, i tempi di Dio sono diversi, per cui dobbiamo avere pazienza. Dobbiamo imparare ad avere pazienza, questa grande virtù che in tanti viene meno, a cominciare da chi vi parla. E quindi dobbiamo imparare nelle difficoltà ad avere questa fiducia in Dio, anche se tutto sembra apparentemente essere avverso a noi e alle nostre intenzioni, ai nostri obiettivi, ai nostri programmi. Quindi loro non si allontanano da Dio, non disobbediscono a Dio, non rinnegano Dio, come spesso può capitare. Loro invece pregano, perché loro credono nella infinita e insondabile misericordia di Dio. Credono che Dio ascolta sempre le nostre preghiere. E se le nostre preghiere sembrano non ascoltate, è perché Dio ha altri progetti. Non è che ha deciso di farci un torto o uno sgarro. E difatti leggiamo in Isaia 55, 8, 9: I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti, al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Ecco, ci dobbiamo fidare di Dio. Ci dobbiamo affidare a Dio sempre. Gesù non ci lascia mai soli, non ci lascia mai nel deserto della difficoltà, nell'aridità della nostra disperazione. Lui interviene sempre secondo i suoi tempi e dobbiamo imparare questa grande virtù che ci insegnano anche Gioacchino e Anna, questa virtù della pazienza, del saper aspettare i tempi di Dio e avere fiducia sempre in Dio. Ecco, il termine, il finale di questa storia è un finale estremamente positivo, no? La loro preghiera viene ascoltata, loro avranno una figlia che sarà la Madonna e che dalla quale nascerà Gesù. E quindi vedete come i progetti di Dio che sembravano per questa coppia essere proprio nefasti, invece viene fuori una bellissima storia. Come tante bellissime storie possono venire fuori dalle nostre difficoltà se noi confidiamo in Dio. Confidiamo in Dio, nei doni, nello Spirito Santo, confidiamo nella Madonna, nell'aiuto dei santi. Confidiamo soprattutto nella preghiera. E a proposito della preghiera, un'ultimissima cosa è questa. Se noi andiamo a vedere un po' le immagini di come le statue oppure i dipinti, di come sono raffigurati questi San Gioacchino e Sant'Anna e la Madonna, scopriremo sempre che è presente un libro, sicuramente un testo sacro, dove è raffigurata Sant'Anna che spiega alla Madonna, spiega le letture. Quindi questo ci fa capire come nella loro famiglia si esercitava questa virtù anche, quella di portare a conoscenza i propri figli della parola di Dio. Ecco, questo possa essere di insegnamento anche per noi, cioè di insegnare i nostri figli a leggere la Bibbia e spiegare dei testi di cui possono dare aiuto a vivere la nostra vita spirituale, vivere la nostra vita di tutti i giorni, la nostra vita familiare. E sicuramente da questo ne avremo grandi, grandi benefici. Quindi un invito a tutte le famiglie che ci ascoltano, ecco, a portare avanti questo chiamiamolo impegno. Ecco, mi è sembrato importante sottolineare in relazione a questa festa liturgica di Sant'Anna e di San Gioacchino, che poi sono una famiglia. Ecco, affidarci a loro, alla loro intercessione, al loro aiuto e portare questo giorno tutte le nostre difficoltà, tutte le nostre speranze, tutte le nostre paure, e che Sant'Anna e San Gioacchino ci possano aiutare in tutte le vicende della nostra vita, della nostra famiglia, dei nostri cari.
Secondo un'antica tradizione che risale al II secolo, i genitori della Beata Vergine Maria si chiamavano Sant'Anna e San Gioacchino. È il protovangelo di Giacomo a darne i nomi. Il culto di Sant'Anna esisteva in Oriente già nel VI secolo e poi si diffuse in Occidente nel X secolo. Più recente invece è il culto di San Gioacchino. Ed è molto bello questo estratto da L'ora dell'ascolto, dai discorsi di San Giovanni Damasceno, vescovo, dove si dice riguardo a Sant'Anna: poiché doveva avvenire che la Vergine Madre di Dio nascesse da Anna, la natura non osò precedere il germe della grazia, ma rimase senza il proprio frutto perché la grazia producesse il suo. Doveva nascere infatti quella primogenita dalla quale sarebbe nato il primogenito di ogni creatura, nel quale tutte le cose sussistono. O felice coppia, Gioacchino ed Anna, a voi è debitrice ogni creatura, perché per voi la creatura ha offerto al Creatore il dono più gradito, ossia quella casta madre che sola era degna del Creatore. Rallegrati, Anna, sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai provato i dolori. Esulta, o Gioacchino, poiché dalla tua figlia è nato per noi un bimbo, ci è stato dato un figlio, e il suo nome sarà Angelo di grande consiglio, di salvezza per tutto il mondo, Dio forte, questo bambino è Dio. O Gioacchino ed Anna, coppia beata, veramente senza macchia, dal frutto del vostro seno voi siete conosciuti, come una volta disse il Signore, li conoscerete dai loro frutti. Voi informaste la condotta della vostra vita in modo gradito a Dio e degno di colei che da voi nacque. Infatti, nella vostra casta e santa convivenza avete dato la vita a quella perla di verginità che fu vergine prima del parto, nel parto e dopo il parto. Quella, dico, che sola doveva conservare sempre la verginità della mente, dell'anima e del corpo. O Gioacchino ed Anna, coppia castissima, voi, conservando la castità prescritta dalla legge naturale, avete conseguito per divina virtù ciò che supera la natura. Avete donato al mondo la madre di Dio che non conobbe uomo. Voi, conducendo una vita pia e santa nella condizione umana, avete dato alla luce una figlia più grande degli angeli ed ora regina degli angeli stessi. O Vergine bellissima e dolcissima, o figlia di Adamo e madre di Dio, beato il seno che ti ha dato la vita, beate le braccia che ti strinsero e le labbra che ti impressero casti baci, quelle dei tuoi soli genitori, cosicché tu conservarsi in tutto la verginità. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia, alzate la vostra voce, gridate, non temete. Ecco, dopo aver elogiato, lodato Sant'Anna e San Gioacchino per averci dato il frutto della grazia, la Vergine Maria, lodiamo e invochiamo lo Spirito Santo, di cui Maria è il Tempio.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori,
consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
E invochiamo anche la Vergine Santissima perché ci accompagni in questa trasmissione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, la volta scorsa, nella puntata precedente, abbiamo letto il popolo di Dio che prega i salmi ed è stata una bellissima spiegazione del senso dei salmi, del perché dei salmi e cosa essi rappresentano per noi. Oggi invece noi leggeremo due catechesi del Santo Padre. La prima parla, ci invita a leggere il libro della Bibbia e ascolteremo le sue considerazioni, mentre la seconda che ho scelto parla della meditazione e del suo significato. E il Santo Padre inserisce queste due catechesi che vi leggerò, proprio nel periodo delle vacanze. Quindi vuole dare anche a noi un consiglio, una dritta, diciamo così, su come impiegare il tempo delle ferie, leggendo qualcosa di importante, meditando qualcosa che possa fare bene alla nostra anima, alla nostra vita spirituale. Ecco, e ascoltiamo quindi la prima catechesi che il Santo Padre l'ha tenuta il 3 agosto del 2011. In questa prima catechesi il Santo Padre cerca di invogliarci a leggere il libro della Bibbia e ci consiglia di farlo durante il periodo delle ferie. In questo modo ci invita a conoscere quali sono i libri che compongono la Bibbia, perché sappiamo che il significato del nome Bibbia significa proprio biblioteca, quindi un insieme di libri nei quali, ecco, sono presenti testi brevi che si possono leggere in pochissimo tempo e testi un po' più impegnativi. Ecco, quindi allora ascoltiamo tutti insieme questo invito del Santo Padre che porgeva a noi il 3 agosto del 2011. Quando abbiamo un momento di pausa nelle nostre attività, in modo speciale, ecco, durante le vacanze, spesso prendiamo in mano un libro che desideriamo leggere. È proprio questo il primo aspetto su cui vorrei soffermarmi, dice il Papa. Ognuno di noi ha bisogno di tempi e spazi di raccoglimento, di meditazione e di calma. Grazie a Dio che è così. Infatti, questa esigenza ci dice che non siamo fatti solo per lavorare, ma anche per pensare, riflettere, oppure semplicemente per seguire con la mente e con il cuore un racconto, una storia in cui immedesimarci, in un certo senso perderci, per poi ritrovarci arricchiti. Naturalmente, molti di questi libri di lettura che prendiamo in mano nelle vacanze sono per lo più di evasione, e questo è normale. Tuttavia, varie persone, particolarmente se possono avere spazi di pausa e di relax più prolungati, si dedicano a leggere qualcosa di più impegnativo. Vorrei allora fare una proposta. Perché non scoprire alcuni libri della Bibbia che normalmente non sono conosciuti? O di cui forse abbiamo ascoltato qualche brano durante la liturgia, ma che non abbiamo mai letto per intero? In effetti, molti cristiani non leggono mai la Bibbia e hanno di essa una conoscenza molto limitata e superficiale. La Bibbia, come dice il nome, e una raccolta di libri, una piccola biblioteca, nata nel corso di un millennio. Alcuni di questi libretti che la compongono rimangono quasi sconosciuti alla maggior parte delle persone, anche buoni cristiani. Alcuni sono molto brevi, come il libro di Tobia, un racconto che contiene un senso molto alto della famiglia e del matrimonio, o il libro di Ester, in cui la regina ebrea, con la fede e la preghiera, salva il suo popolo dallo sterminio, o ancora più breve il libro di Ruth, una straniera che conosce Dio e sperimenta la sua provvidenza. Questi libri si possono leggere per intero in un'ora. Più impegnativi e autentici capolavori sono il libro di Giobbe, che affronta il grande problema del dolore innocente, il Qohelet, che colpisce per la sconcertante modernità con cui mette in discussione il senso della vita e del mondo. Il Cantico dei Cantici, stupendo poema simbolico dell'amore umano. Come vedete, questi sono tutti libri dell'Antico Testamento. E il Nuovo? Certo, il Nuovo Testamento è più conosciuto e i generi letterari sono meno diversificati. Però la bellezza di leggere un Vangelo tutto di seguito è da scoprire. Come pure raccomando gli Atti degli Apostoli o una delle lettere. In conclusione, cari amici, oggi vorrei suggerire di tenere a portata di mano, durante il periodo estivo o nei momenti di pausa, la Santa Bibbia, per gustarla in modo nuovo, leggendo di seguito alcuni suoi libri, quelli meno conosciuti e anche quelli più noti, come i Vangeli, ma in una lettura continuata. Così facendo, i momenti di distensione possono diventare, oltre che arricchimento culturale, anche nutrimento dello spirito, capace di alimentare la conoscenza di Dio e il dialogo con Lui, la preghiera. E questa sembra essere una bella occupazione per le ferie. Prendere un libro della Bibbia, così avere un po' di distensione e nello stesso tempo entrare nel grande spazio della parola di Dio e approfondire il nostro contatto con l'Eterno, proprio come scopo del tempo libero che il Signore ci dà. Ora invece leggiamo un'altra catechesi che il Santo Padre tenne il 17 agosto del 2011, che tratta il tema della meditazione. Anche questa catechesi non è particolarmente lunga, ma molto bella e interessante. Dice il Santo Padre: siamo ancora nella luce della festa dell'Assunta, che, come ho detto, è una festa della speranza. Maria è arrivata al paradiso e questa è la nostra destinazione. Noi tutti possiamo giungere al paradiso. La questione è come. Maria vi è arrivata. Ella, dice il Vangelo, è colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Luca 1,45. Quindi Maria ha creduto, si è affidata a Dio, è entrata con la sua nella volontà del Signore. E così era proprio nella via direttissima, nella strada verso il paradiso. Credere, affidarsi al Signore, entrare nella sua volontà, questo è l'indirizzo essenziale. E il Santo Padre continua dicendo: oggi non vorrei parlare su tutto questo cammino della fede, ma solo su un piccolo aspetto della vita della preghiera, che è la vita del contatto con Dio, cioè la meditazione. E che cosa è meditazione? Vuol dire fare memoria di quanto Dio ha fatto e non dimenticare tanti suoi benefici. Spesso vediamo solo le cose negative. Dobbiamo tenere nella nostra memoria anche le cose positive, i doni che Dio ci ha fatto, essere attenti ai segni positivi che vengono da Dio e fare memoria di questi. Quindi parliamo di un tipo di preghiera che nella tradizione cristiana è chiamata orazione mentale. Noi conosciamo solitamente l'orazione con parole. Naturalmente anche mente e cuore devono essere presenti in questa orazione, ma parliamo oggi su una meditazione che non è di parole, ma è un prendere contatto della nostra mente con il cuore di Dio. E Maria qui è un modello molto reale. L'Evangelista Luca ripete diverse volte che Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Custode non dimentica, ella è attenta a tutto quanto il Signore le ha detto e ha fatto, e medita, cioè prende contatto con diverse cose, approfondisce nel suo cuore. Colei quindi che ha creduto all'annuncio dell'angelo e si è fatta strumento perché la parola eterna dell'Altissimo potesse incarnarsi, ha anche accolto nel suo cuore il mirabile prodigio di quella nascita umano-divina, lo ha meditato, si è soffermata nella riflessione su quanto Dio stava operando in lei per accogliere la volontà divina nella sua vita e corrispondervi. Il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio e della maternità di Maria è così grande da richiedere un processo di interiorizzazione. Non è solo qualcosa di fisico che Dio opera in lei, ma è qualcosa che esige una interiorizzazione da parte di Maria, che cerca di approfondirne l'intelligenza, di interpretarne il senso, di comprenderne i risvolti e le implicazioni. Così, giorno dopo giorno, nel silenzio della vita ordinaria, Maria ha continuato a custodire nel suo cuore i successivi eventi mirabili di cui è stata testimone, fino alla prova estrema della croce e alla gloria della resurrezione. Maria ha vissuto pienamente la sua esistenza, i suoi doveri quotidiani, la sua missione di madre, ma ha saputo mantenere in sé uno spazio interiore per riflettere sulla parola e sulla volontà di Dio, su quanto avveniva in lei, sui misteri della vita del suo figlio. Nel nostro tempo siamo assorbiti da tante attività e impegni, preoccupazioni, problemi. Spesso si tende a riempire tutti gli spazi della giornata senza avere un momento per fermarsi a riflettere e a nutrire la vita spirituale, il contatto con Dio. Maria ci insegna quanto sia necessario trovare nelle nostre giornate, con tutte le attività, momenti per raccoglierci in silenzio e meditare su quanto il Signore ci vuole insegnare, su come è presente e agisce nel mondo e nella nostra vita. Essere capaci di fermarci un momento e di meditare. Sant'Agostino paragona la meditazione sui misteri di Dio all'assimilazione del cibo e usa un verbo che ricorre in tutta la tradizione cristiana, ruminare. I misteri di Dio, cioè, vanno continuamente fatti risuonare in noi stessi perché ci diventino familiari, guidino la nostra vita, ci nutrano come avviene con il cibo necessario per sostenerci. E San Bonaventura, riferendosi alle parole della Sacra Scrittura, dice che vanno sempre ruminate per poterle fissare con ardente applicazione nell'animo. Meditare, quindi, vuol dire creare in noi una situazione di raccoglimento, di silenzio interiore, per riflettere, assimilare i misteri della nostra fede e ciò che Dio opera in noi, e non solo le cose che vanno e vengono. Possiamo fare questa ruminazione in vari modi, prendendo, ad esempio, un breve brano della Sacra Scrittura, soprattutto i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le Lettere degli Apostoli, oppure una pagina di un autore di spiritualità che ci avvicina e rende più presente le realtà di Dio al nostro oggi. Magari anche facendosi consigliare dal confessore o dal direttore spirituale, leggere e riflettere su quanto si è letto, soffermandosi su di esso, cercando di comprenderlo, di capire che cosa dice a me, che cosa dice oggi, di aprire il nostro animo a quanto il Signore vuole dirci e insegnarci. Anche il Santo Rosario è una preghiera di meditazione. Ripetendo l'Ave Maria, siamo invitati a ripensare e a riflettere sul mistero che abbiamo proclamato. Ma possiamo soffermarci pure su qualche intensa esperienza spirituale, su parole che ci sono rimaste impresse nel partecipare all'Eucaristia domenicale. Quindi, vedete, ci sono molti modi per meditare e così di prendere contatto con Dio e di avvicinarsi a Dio e, in questo modo, essere in cammino verso il paradiso. Cari amici, la costanza nel dare tempo a Dio è un elemento fondamentale per la crescita spirituale. sarà il Signore stesso a donarci il gusto dei Suoi misteri, delle Sue parole, della Sua presenza e azione. Sentire come è bello quando Dio parla con noi, ci farà comprendere in modo più profondo cosa vuole da me. Alla fine è proprio questo lo scopo della meditazione, affidarci sempre più nelle mani di Dio, con fiducia e amore, certi che solo nel fare la Sua volontà siamo alla fine veramente felici. Ecco, e termina qui anche questa bella catechesi del Santo Padre Benedetto XVI, che ha parlato della meditazione quale strada principale e importante per raggiungere il paradiso.
Bene, e concludiamo questa trasmissione invocando Sant'Anna. Sant'Anna è la patrona delle madri di famiglia, è invocata nei parti difficili e contro la sterilità coniugale, per cui è protettrice di tutte le donne, possiamo dire, protettrice anche delle nonne. Sappiamo quanto sia importante il ruolo dei nonni in questi ultimi tempi. Cercano di accudire i propri nipotini in quanto i figli non hanno tempo per questioni di lavoro. Quindi mettiamo anche i nonni sotto la protezione di Sant'Anna e San Gioacchino. E ora recitiamo insieme una preghiera per proteggere, per la protezione dei figli. E questa preghiera è per tutti noi, perché tutti siamo figli. Gloriosa Sant'Anna, protettrice delle famiglie cristiane, a te affido i miei figli. So che li ho ricevuti da Dio e che a Dio appartengono. Pertanto ti prego di concedermi la grazia di accettare ciò che la Divina Provvidenza ha disposto per loro. Benedicili, o misericordiosa Sant'Anna, e mettili sotto la tua protezione. Non ti chiedo per loro privilegi eccezionali, solamente desidero consacrarti le loro anime e i loro corpi, affinché tu ci possa preservare da ogni male. A te affido le loro necessità temporali e la loro salvezza eterna. Imprimi nei loro cuori, o mia buona Sant'Anna, l'orrore del peccato. Allontanali dal vizio, preservali dalla corruzione. Conserva nelle loro anime la fede, la rettitudine e i sentimenti cristiani. Ed insegna loro ad amare Dio sopra ogni cosa, come lo hai insegnato alla tua purissima figlia, l'Immacolata Vergine Maria. Sant'Anna, tu che sei stata specchio di pazienza, concedimi la virtù di affrontare con pazienza e amore le difficoltà che si presentano nell'educazione dei miei figli. Per loro e per me chiedo la tua benedizione, o Madre Celeste, piena di bontà. Che ti onoriamo sempre come Gesù e Maria, che viviamo conformemente alla volontà di Dio e che dopo questa vita incontriamo la beatitudine nell'altra, riunendoci a te nella gloria per tutta l'eternità. Amen. Affidiamo a Sant'Anna dunque tutti gli ammalati, tutte le famiglie in difficoltà, quelle famiglie dove non c'è amore. Affidiamo a lei tutti quei genitori che sono nella disperazione perché non riescono a trovare soluzioni per i problemi dei propri figli. E affidiamo tutte le nostre necessità. Preghiamo dunque oggi per tutte le nostre e le vostre intenzioni. Preghiamo gli uni per gli altri e Sant'Anna e San Gioacchino intercederanno per noi presso Maria e Gesù.
Ebbene, termina anche oggi la nostra trasmissione ringraziandovi dell'attenzione prestataci. Vi diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di agosto. Un saluto quindi da me, Elio.
E da Maria Teresa. Ave Maria.
Ave Maria.
Perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare, questa famiglia ti benedice. Perché ci doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti benedice.